SBS Audio is supported by advertising.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siamo in diretta dagli studi di Radio SBS. Carlo Reglia ed Andrea Pagani, ci state ascoltando in diretta oppure in streaming su sbs.com.au/italian. E adesso diamo il benvenuto al nostro ospite, il professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi invece, guarda, ti do tre parole, DEF, tre lettere, DEF, che non è l'inizio di un'altra brutta parola, ma è l'acronimo del documento di economia e finanza che anticipa la finanziaria di settembre, che è stato descritto come al buio. Non ci sono, cioè, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, le previsioni numeriche sulla finanza pubblica.
Allora, quindi un DEF senza gli obiettivi di finanza pubblica, senza previsioni legate all'andamento del debito, alla spesa pubblica. Un evento, come detto, senza precedenti. Max, innanzitutto, cos'è un DEF? Da cosa è composto? E perché il governo non vuole sbilanciarsi con i numeri veri e propri?
Allora, due cose. La prima cosa, è un documento molto importante perché è il documento che dà le linee guida del governo, della politica fiscale del governo nei prossimi tre anni, per cui dà un'indicazione di in che direzione il governo vuole andare, come vuole spendere i soldi che raccoglie, come vuole raccogliere questi soldi. Adesso abbiamo soltanto un quadro, quindi un documento composto da varie parti, alcuni sono di quadro generale, altri invece sono di misure specifiche. Il quadro generale c'è e ahimè non è un quadro particolarmente positivo, perché rispetto a qualche mese fa abbiamo soltanto un dato, che è quello che il debito pubblico peggiorerà in Italia e la crescita diminuirà, per cui non è che si vada completamente al buio, ma si va dal buio al buio pesto. Quello che manca sono invece i dettagli. Per quale motivo? Perché in sede europea stanno decidendo di cambiare il parametro principale che guidava la spesa pubblica, che ricordate, il deficit non deve superare il 3% per un certo periodo, eccetera, eccetera, eccetera. Con il Covid è stato tutto quanto scombinato un po', per cui non si vuole o non ha forse più senso utilizzare quell'indicatore in sede europea stanno pensando di usare soltanto un altro indicatore di spesa netta. I dettagli di questi sono ancora da discutere ed è per questo che il governo ha detto: vabbè, prima di dire una cosa esattamente quello che farò e magari vado a beccare un indicatore che non è quello preciso, che invece sarà deciso a giorni in sede europea, non dico niente e poi aggiorno tutto quanto più in là.
Ma appunto, allora che senso ha farlo adesso? Non si può semplicemente rimandarlo questo DEF?
Ci sono ahimè delle scadenze che non sono state modificate, per cui il rischio che tu fai non dando i documenti magari di entrare in zona rossa, inflazione, fischietto, chiamala come vuoi, per cui è un anno così, un anno di transizione, di passaggio. Gli anni di passaggio sono concessi, sono possibili, e quindi il fatto che poi arriveranno queste precisazioni tra qualche mese non è che sia una cosa così fondamentale, però già l'idea è stata data che l'Italia crescerà di meno, avrà un debito peggiore, e questo non è che faccia molto ben sperare, perché riduce certamente i margini di manovra che il governo.
E se Roma piange, insomma, Canberra non ride, perché torniamo in Australia, dove il governo ha espresso sostegno alla revisione sui grandi gruppi che monopolizzano i mercati, quindi una situazione non limpida. Le raccomandazioni rivolte ai supermercati Coles e Woolworths non comprendono lo spezzettamento dei gruppi, ma l'introduzione di multe milionarie e di un codice di condotta obbligatorio. E una delle proposte del rapporto, lo ricordiamo, provvisorio anche questa, la versione definitiva verrà resa nota entro luglio, di una mega multa che sale fino al 10% dei ricavi annuali nel caso di corporazioni che non trattino in modo corretto i loro fornitori. Quindi la domanda è: prime impressioni di questo rapporto, Max, ecco, va a colpire nel segno o sono misure aggirabili?
Ma allora ti do anch'io le tre lettere della mia risposta, che è MAH, quindi boh. Perché per quale motivo? Perché innanzitutto non va, cioè non è una zannata con dei denti molto profondi da questo punto di vista, perché già esiste un codice di condotta, adesso viene obbligatorio, non è che ci sia questa differenza così clamorosa. Certamente ci saranno delle penalità, potranno essere emesse, però ricordiamoci due cose. La prima, abbiamo parlato qualche tempo fa del settore bancario, dove ci sono state tutta una serie di problemi, di frodi, anche lì di codice etico, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso quando io vado in banca non è che mi dicono: guardi signor Tani, benvenuto, adesso con le nuove norme lei non paga più nessuna commissione, oppure le diamo di più o le facciamo pagare di meno.
E tu da ligure insomma un po' te la prendi.
Un po' te la prendi, sì.
Ma sai, ci sono delle cose che da ligure risaltano, come si dice, balzano all'occhio di più rispetto forse ad altre parti del mondo. Però insomma, il fatto che ci sia stato tutta questa review eccetera eccetera sul settore bancario, puntate le dita eccetera, non è che abbia cambiato poi sostanzialmente la cosa. Il che ti fa pensare a che cosa? Al fatto che se effettivamente verranno introdotte nuove regole, dovremmo dire cercare di pagare di più per aiutare gli agricoltori, i produttori primari, non è che i supermercati dicono: vabbè, lo facciamo perché non siamo così bravi, riducendo i nostri profitti. Lo fanno aumentando i prezzi. E il classico esempio lì è stato quando, vi ricordate, qualche anno fa era scoppiata la guerra del latte, perché si pagava il latte a un litro, un dollaro australiano a litro, e effettivamente lì aveva creato dei problemi, perché persone erano uscite, cioè produttori erano usciti dal settore. I supermercati hanno detto: vabbè, dobbiamo essere consci di quello che facciamo a livello sociale, civile, eccetera, mettiamo una mini tassa aggiuntiva di 10 centesimi in più per aiutare gli agricoltori. Se poi questi 10 centesimi siano effettivamente finiti agli agricoltori è tutto da vedere, e se ha ancora ragione di esserci è di nuovo tutta una cosa da vedere. Per cui, ahimè, come spesso purtroppo accade, l'idea di avere più controlli e cercare di diminuire il potere che hanno questi supermercati è fondamentale, però non lo fai di solito con le regole, lo fai con più competizione. Per cui magari sarebbe da dire: vabbè, apriamo i nostri supermercati a tutte le catene di distribuzione mondiale che vogliono venire in Australia, anzi diamo noi un aiutino per cercare di stabilirsi, perché soltanto lì, quando c'è effettivamente competizione vera, non quando c'è competizione tra A o B, tu hai...
Ci vuole anche C, D e F, ecco.
Sì.
Noi siamo in collegamento, in diretta con il docente di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Adesso invece, Max, concludiamo con una buona notizia per chi ama lavorare tantissimo e non vorrebbe mai smettere, invece per tutti gli altri, inclusi i presenti, un po' meno. Un'analisi di KPMG ha confermato che l'età della pensione per il 2022-2023 è di 66,2 anni per gli uomini e 64,8 per le donne, ed è la percentuale più alta dagli anni 70. Insomma, numeri che ci raccontano le condizioni del mercato che si sono cambiate, mercato del lavoro. Inoltre, oltre il 20% dei nuovi assunti dal 2019 in poi ha oltre 55 anni. Max, cosa possiamo dedurre dai numeri? Ci sono aspetti negativi, aspetti positivi? Qual è la tua valutazione?
Ma dobbiamo essere super attenti, perché purtroppo, direi sempre, non come spesso accade, ma come sempre, abbiamo tutta questa attenzione sul numero finale, quindi si va in pensione più tardi, i 55 anni e più sono quelli che sono rientrati nel mercato del lavoro di più. Ricordiamoci che l'Australia qualche tempo fa ha avuto una cosa che si chiama Covid, che è stata combattuta con chiusura di frontiere. Chiusura di frontiere vuol dire tutti quelli che erano qua immigrati in maniera temporanea se ne sono stati mandati a casa grazie a Ed Morris del governo australiano, per cui improvvisamente Ci siamo trovati a non avere più forza lavoro, per cui lì abbiamo effettivamente avuto persone che magari erano già in pensione, che sono ritornate a lavorare perché sennò la fabbrica, il negozio non poteva andare avanti, per cui questo viene spiegato in gran parte in questa maniera. La seconda cosa che non sembra essere considerata dal rapporto, e anche lì dobbiamo stare attenti a come leggiamo i dati, perché dobbiamo capire da dove vengono, ricordiamoci che fino a non molto tempo fa in Australia era possibile andare in pensione prima, quindi a 60 anni, addirittura con agevolazioni anche a seconda se tu eri un uomo o una donna del settore in cui tu eri. Adesso si va in pensione a 67 anni, per cui è ovvio che se tu consenti alle persone di avere una pensione dopo, le persone andranno in pensione più tardi, perché se no non riescono ad arrivare alla fine del mese. Per cui anche lì queste statistiche non sono un risultato che ci sono degli stravolgimenti a livello di mercato del lavoro, ci sono stati dei cambiamenti effettivi, per cui ripeto, se tu mi dai la ciotola del cibo e adesso la tiri un po' più in là, io devo fare un passo in più, e quindi questo è quello che vediamo poi nelle statistiche. Quindi attenzione a non farsi prendere troppo da statistiche senza considerare tutto quello che c'è dietro.
E questo è il messaggio che lancia il professore di finanza Max Tani, che come ogni mercoledì ci ha dato informazioni sul mondo, sulla settimana della finanza. Max, a mercoledì prossimo e grazie.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.